Anche da questa mattina ci è stato ricordato di quello che il nostro Creatore, il nostro Padre Celeste, ha fatto all'inizio, nella creazione. Dio creò cieli e la terra, Dio creò tutto quello che sta su questa terra e anche nel cielo, e poi creò l'uomo e poi la donna, e il Signore voleva avere, che cosa voleva avere? Comunione, voleva avere comunione con l'uomo, voleva stare in comunione con l'uomo, e tutti i giorni andava, insomma, ma soltanto che un giorno quest'uomo si stava nascondendo perché per la sua disobbedienza non c'era più quello che è stato l'idea, il progetto del Padre Celeste. La comunione che il Signore vuole avere con noi, Apostolo Giovanni ce lo ricorda molto, ma molto bene nel suo Vangelo, ma anche nelle sue epistole. E dalla prima epistola di Giovanni, questa mattina vogliamo vedere alcuni versetti, e comincio a leggere anche dal proprio primo versetto del primo capitolo, che dice così: che quello che era stato dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola e della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi abbiamo visto e ne rendiamo testimonianza. Vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quello che abbiamo visto e udito, noi vi annunziamo anche a voi. Giovanni, Apostolo Giovanni, era un testimone oculare e continua nel considerare quello che è il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Padre Celeste. Dio è luce e bisogna camminare nella luce per avere, che cosa? Comunione con Lui. Quel problema che è apparso nel giardino di Eden, il Signore ha trovato la soluzione nel Signore Gesù. Quel problema che l'uomo ha creato con la sua disobbedienza, il Signore ha risolto attraverso il Signore Gesù. Ma qui c'è una condizione, perché se Dio è luce, bisogna camminare nella luce per avere comunione con Lui. Se noi non ci troviamo nella presenza di Dio, non ci troviamo nella presenza di questa luce che viene dalla sua parola, ovviamente non possiamo avere comunione con Lui. Infatti continua il messaggio dicendo che se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, c'è pure questo pericolo, che la nostra bocca può dire una cosa e in realtà facciamo qualcos'altro, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. E noi sappiamo che la verità è la parola di Dio. Continua Apostolo Giovanni in questo primo capitolo, poi arriviamo al secondo capitolo in cui leggeremo alcuni versetti, puntando su questa importanza del tenerci separati dal peccato. E poi verso la fine del capitolo 2 va a affrontare direttamente questo importantissimo atteggiamento, importantissimo atto da parte del credente di vivere separato dalle cose del mondo. Dal versetto 7 del capitolo 2 vogliamo leggere alcuni versetti in cui troviamo scritto: carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udita. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce di più di 2000 anni fa. L'Apostolo Giovanni sta scrivendo questo. Le tenebre stanno passando. Perché? Perché questa luce di Cristo era già arrivata nel mondo. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. Una bella separazione. Chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Com'è possibile questo che possa succedere? L'Apostolo Giovanni scrive questi i versetti, questo passo in cui vuole incoraggiare, vuole aiutare a comprendere questa importanza di stare lontani dalle cose del mondo. E quando dice io vi scrivo un comandamento nuovo, è qualcosa che loro già conoscevano, è qualcosa che sin dal principio era già conosciuto. Era vecchio, ma nello stesso tempo era nuovo. Gesù stesso lo chiama il nuovo comandamento che sempre Apostolo Giovanni nella sua epistola, nel suo Evangelo, al capitolo 13, verso 34, troviamo scritto: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Perché questo? Perché ci dà questo nuovo comandamento? Il versetto in seguito che cosa dice? Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. C'è una motivazione più che valida nel compiere quello che il Signore ci chiede di fare. Il nuovo comandamento ad amare di cui Gesù parla in questo versetto di capitolo 13, verso 34, e possiamo dire nuovo per diverse ragioni. Una delle più importanti è che il Signore stesso ha dimostrato questo tipo di amore. Lui per primo ha dimostrato, Gesù donando la sua vita per noi, per l'uomo peccatore, ha dimostrato che il suo amore è abbastanza vasto da includere ogni essere umano. Il suo amore è abbastanza lungo da durare tutta l'eternità. Il suo amore è abbastanza profondo da raggiungere il peccatore più colpevole. Il suo amore è abbastanza alto da portarci in cielo. È un amore nuovo, possiamo dire. Un amore che il mondo non aveva mai visto prima dell'opera di Gesù su questa terra. Per questo lo chiama un nuovo comandamento. E come abbiamo letto, le tenebre stavano passando e la vera luce stava già arrivando. L'uomo è compreso da questa oscurità in cui ci tiene lontani dal Signore. Ma la vera luce che è apparsa con il Signore Gesù è già nel mondo. Questa luce che ha operato nel tuo e nel mio cuore è già nel mondo, e il Signore vuole riflettere verso gli altri quella luce che viene dalla sua parola. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. C'è la possibilità che succeda questo? Se non riusciamo a amare gli altri, se non riusciamo a comprendere quanto è importante amare gli altri, allora non possiamo sostenere di avere questo vero amore che Dio parla qui. ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, dice qui la parola, cammina nelle tenebre. Se perdiamo questo amore che, di cui parla la parola, perdiamo tutto, non ci rimane nulla. Siamo chiamati a mettere in pratica questo amore di cui parla qui. E in ogni cosa che facciamo dobbiamo fare ogni cosa nell'amore. E questo è il suo comandamento, il nuovo comandamento. E anche Giovanni stesso ha vissuto questa vita come noi viviamo oggi, e ha avuto bisogno di imparare di che cosa si tratta questo amore di Gesù, di cui parla Gesù. E ha dovuto imparare in prima persona di amare, considerando che anni prima era conosciuto come uno dei figli del tuono. In un'occasione voleva addirittura chiamare il fuoco dal cielo su coloro che avevano respinto Gesù. Luca capitolo 9, 54, abbiamo visto nei studi, nelle case, qui dice: veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Che amore era questo nei confronti di chi non ha voluto ricevere Gesù? Amore di Cristo o un amore incomprensibile? E tutti noi abbiamo bisogno di comprendere, di capire. Infatti Giovanni, dal versetto 12 del secondo capitolo, si rivolge proprio a ciascuno secondo la sua maturità spirituale. Parla ai figlioli dicendo che questi sono perdonati per mezzo del nome di Gesù, quindi che anche in questo stato spirituale qualcuno si trova ancora anche oggi nelle nostre chiese, conosce, apprezza e è grato al Signore per quello che Lui ha fatto nelle nostre vite, per il perdono ricevuto. E poi parla ai padri, coloro che hanno la conoscenza, come dice qui, di Cristo Gesù, basata sull'esperienza. Quanto è importante, e noi sappiamo anche nelle nostre chiese, anche nelle altre chiese che conosciamo, tante persone che sono radicati nella parola, in cui possiamo trovare sempre una risposta a delle domande che a volte non riusciamo a trovare. E arriva a parlare il versetto 13 ai giovani, a coloro che hanno conosciuto la vittoria spirituale. Anche qui vuole sottolineare questa caratteristica dei giovani, questa forza che possono averla attraverso la sua parola. I giovani, come noi tutti, ci troviamo in una battaglia, ci troviamo in un combattimento spirituale non indifferente. Ma qui la parola dice ai giovani: perché avete vinto il maligno. Si trova questa battaglia contro il maligno. È chiaro che sono più forti perché hanno trovato questa forza, i giovani, come dice qui la parola, nella parola di Dio. Avete vinto il maligno. Questa lotta spirituale, questo combattimento non si può vincere se non con l'aiuto del Signore, rimanendo radicati nella verità, come dice qui la parola. Così, continuando, va avanti Giovanni, ricorda di questa conoscenza dei padri, che è molto importante. Avete conosciuto colui che dal principio che dal principio della stessa idea presente nel primo Giovanni capitolo 2:13 fa vedere come questa sia un concetto molto importante, questa relazione personale con il Signore Gesù, questa relazione personale che ci aiuta alla crescita spirituale. e ci rende stabili sulla roccia che è Cristo. Paolo, nella lettera ai Filippesi, afferma quanto è importante per lui, dice: ho considerato come tanta spazzatura tutti i traguardi spirituali precedentemente raggiunti di fronte all'eccellenza di conoscere Cristo. Per conoscere Cristo era molto più importante lasciare ogni altra cosa da parte. Filippesi capitolo 3 verso 10: tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Poi in versetto 14 sempre Giovanni riprende il discorso dei giovani che sono forti. Anche qui si ripete una cosa che vuole sottolineare: perché avete vinto il maligno, ma lo hanno fatto con la forza che deriva dalla parola di Dio. Siete forti e la parola di Dio dimora in voi. La parola di Dio è la nostra fonte per la forza spirituale di cui abbiamo bisogno per affrontare il mondo, per affrontare ogni sfida di questo mondo. La parola di Dio dimora in voi. I giovani, come anche noi, ciascuno di noi, acquisiamo questo livello, possiamo dire, di maturità spirituale attraverso la parola di Dio. Non ci sono altre fonti che il Signore ci ha lasciato affinché possiamo arrivare a questo. E ci sta un attacco, leggendo ancora più giù verso il versetto 15, un attacco alla nostra relazione con il Signore, che l'Apostolo Giovanni ci mette in guardia. E su questo vogliamo fermarci un po'. Perché questo attacco, il problema della mondanità è presente, è stato presente in passato, è stato presente adesso e ci sarà finché il Signore tornerà. Non amate il mondo, scrive Giovanni ai suoi lettori, nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Giovanni ci ha detto che se camminiamo nell'oscurità del peccato e dichiariamo di avere comunione con Dio, stiamo mentendo. Abbiamo letto questo, versetto 6 del primo capitolo. Stiamo mentendo se camminiamo nell'oscurità del peccato e dichiariamo di avere comunione con Dio. Adesso lui vuole far notare un'area specifica del peccato che minaccia la nostra comunione con Dio: la mondanità, l'amore per il mondo. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Il mondo, nel senso inteso da Giovanni, non è il globo terrestre e non è nemmeno l'umanità in senso collettivo, che è amata da Dio stesso. Giovanni capitolo 3, verso 16, leggiamo lì: Dio ha tanto amato il mondo che ha donato qualcosa per questo mondo. Ma qui si riferisce invece a quella parte dell'umanità peccatrice unita in ribellione contro Dio. C'è una parte dell'umanità che va contro Dio. E uno degli esempi che troviamo nella parola di Dio su quello che significa il mondo ci aiuta a capire ancora di più. Lo troviamo in Genesi capitolo 11, quando parla di una ribellione congiunta della società umana contro Dio, all'attore di Babele. Che cosa volevano fare? Si trattava di una ribellione organizzata contro Dio. Se avete tempo, leggete l'intero capitolo. Un atto di disubbidienza al comando di spargersi su tutta la terra. Dio ha dato un ordine, un comando, e loro dice: no, noi rimaniamo qua, faremo quest'attore che arriva fino al cielo. C'era una totale mancanza di fiducia nella parola e nella promessa di Dio. Dio aveva un suo piano e loro volevano seguire il loro piano. Il Signore ha sconfitto facilmente la ribellione alla torre di Babele, perché questo sistema del mondo non può essere mai superiore, non può mettere mai contro quello che il Signore è e quello che il Signore può fare. Non amate il mondo, ovvero non dobbiamo amare né il sistema del mondo né il suo modo di agire. Infatti ciò che il mondo vuole da noi è amore. Questo amore viene espresso attraverso il tempo, l'attenzione e il denaro. Veniamo incoraggiati e consigliati a dare il nostro tempo, la nostra attenzione e le nostre finanze alle cose di questo mondo piuttosto che alle cose di Dio. Quindi se ami il mondo, ci saranno anche delle ricompense, noi lo sappiamo. Puoi trovare una posizione di prestigio, un rango sociale, onore, benessere. Il sistema del mondo sa come ricompensare i propri amanti. Allo stesso modo anche le migliori ricompense durano soltanto finché siamo su questa terra. E noi sappiamo che tutto è di passaggio qui. Il problema è che se anche otteniamo prestigio, onore, benessere in questo mondo, perdiamo quel prestigio, quell'onore, quel benessere che vengono dalle benedizioni eterne da parte del nostro Signore. Se ci dedichiamo a una cosa, non possiamo dedicarci a un'altra. Il mondo compra il nostro amore con le grandi cose che ha da offrirci. Possono essere automobili, possono essere case, la posizione sociale o tutto quello che deriva da queste cose. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre, leggiamo nella parola di Dio, non è in lui. C'è un taglio, un detto della parola di Dio. In parole povere, l'amore per il mondo è incompatibile con l'amore per il Padre. Perciò se uno afferma di amare Dio ma ama anche il mondo, c'è qualcosa che non quadra nella sua dichiarazione di amore per Dio. E nei secoli, nel corso dei secoli, i cristiani hanno avuto da fare tanti conti con l'attrazione di questo mondo in diversi modi. C'è stato un momento in cui si credeva che chiunque volesse essere cristiano davvero consacrato e amare veramente Dio, invece veramente Dio, avrebbe dovuto abbandonare la società e vivere come un monaco e una suora nelle solitudini di un monastero. Questo approccio tra tanti che cercano di farci separare dal mondo ha due grandi problemi. Il primo è che portiamo comunque il mondo con noi nel nostro monastero, nel nostro posto di rifugio. Il secondo è che Gesù voleva che noi fossimo nel mondo, ma non del mondo. C'è una bella grande differenza, come leggiamo nella sua preghiera nel Giovanni capitolo 17, dal versetto 14 al 18. Gesù dice queste parole: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Per, a quale motivo siamo odiati dal mondo? A quale motivo erano odiati i discepoli quando andavano nel mondo? A causa della parola del Vangelo che avevano ricevuto. E il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi da che cosa? Dal maligno. Abbiamo bisogno della protezione da parte del Signore dal maligno, e per questo, come Gesù ha pregato, anche noi siamo chiamati a pregare. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo, ripete il Signore Gesù. Santificali nella verità e la tua parola è verità. Abbiamo tra le mani questo grande tesoro che è la parola di Dio. E attraverso di questa parola il Signore vuole metterci da parte, santificare ciascuno di noi con la sua parola. Come tu hai amato, come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Dove dovremmo vivere la nostra vita? In un monastero? Lontani dal mondo? In mezzo al mondo, come dice qui la parola. Voleva che noi fossimo nel mondo, ma non del mondo. Appartenere a Cristo vuol dire accettare quella luce che ci purifica, che ci santifica, che ci mette da parte. Perché tutto ciò che è nel mondo, versetto 16, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Il carattere del mondo si esprime attraverso la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Queste concupiscenze cercano di attirare la nostra attenzione verso il peccato del mondo, per allontanarci da quella luce che Cristo ha portato già sulla terra e anche nelle nostre vite. Quando parliamo dell'orgoglio della vita, ci porta il nostro pensiero a qualcuno che vive con il scopo di essere superiore agli altri, per lo più impressionandoli con l'apparenza esteriore, anche se con l'inganno, perché in realtà non è così. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, nell'elencare questi aspetti del mondo, Giovanni Apostolo stava probabilmente pensando anche alla prima ricerca della mondanità, ovvero quella di Eva nel giardino d'Eden. Genesi, capitolo 3, da versetto 6 in poi. Di Eva nel giardino di Eden ci viene detto che mangiò il frutto proibito quando vide che il frutto era piacevole agli occhi. Vide quanto fosse bello e desiderabile, soddisfacendo il suo questo desiderio, la concupiscenza degli occhi. Di Eva nel giardino di Eden ci viene detto che mangiò il frutto proibito quando vide che l'albero era buono da mangiare. Pensò che quanto buono sarebbe stato il sapore del frutto e come sarebbe soddisfacente per la sua carne. Quindi seguì la concupiscenza della carne. Di Eva nel giardino di Eden ci viene detto che mangiò il frutto proibito quando credette che fosse desiderabile per rendere più intelligente. Il frutto avrebbe reso molto intelligente. Il suo marito sarebbe stato tanto orgoglioso di lei. Seguì così l'orgoglio della vita. In seguito leggiamo: non vieni dal Padre ma dal mondo. Perciò tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. Questo spiega perché questi tre insieme vengono chiamati nella parola di Dio peccato. Vengono chiamati peccato. Dio sa che abbiamo una natura carnale, e abbiamo dei bisogni fisici che ci fanno sentire bene quando vengono soddisfatti, eppure non è nella natura sua influenzarci attraverso la concupiscenza della carne. Il Signore sa che abbiamo gli occhi e che l'aspetto significa molto per noi. Ha creato il mondo bellissimo intorno a noi, quello che noi vediamo, perché ne godiamo. Tuttavia il Signore guarda sempre oltre l'apparenza esteriore e non è nella sua natura influenzarci attraverso la concupiscenza degli occhi. Il Signore sa che abbiamo bisogni emotivi, psicologici, di sentirci accettati e realizzati. Ci ha fatti Lui così, siamo la sua creatura, ma non è nella sua natura influenzarci attraverso l'orgoglio della vita. Non viene dal Padre, ma dal mondo. Troppe poche volte ci rendiamo conto di quanto il mondo domini sui nostri pensieri e di quanto spesso questi vengono più dal mondo che dal nostro Padre Celeste. Di solito crediamo che il nostro modo di pensare sia più biblico di quanto lo sia realmente. Ecco perché abbiamo bisogno, come Paolo dice nell'Epistola dei Romani alla Chiesa di Roma, alle Chiese di Roma, abbiamo un grande bisogno di non conformarci a questo mondo, di non conformarci a questo mondo, ma di essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Romani capitolo 12, verso 2. Potete leggere tutto il capitolo a casa. Perché, come leggiamo nel versetto 17, e mi avvio verso la fine, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo passa, ciò rivela la follia della mondanità. Ogni investimento fatto nel mondo è in qualcosa che non può durare, perché il mondo passa. Come abbiamo visto con l'esempio della Torre di Babele, il mondo non vince mai contro Dio. Dio l'ha fatti andare su tutte le zone della terra, anche se loro non volevano questo. Il mondo passa, non è una preghiera, né un auspicio, né un buon desiderio spirituale, è un fatto. Il mondo passa e dobbiamo vivere e pensare con la consapevolezza di questa realtà. Non siamo chiamati per rimanere qui per l'eternità. Il mondo passa è un concetto illustrato in maniera forte nella vita di Lot. Se ci ricordiamo, nel capitolo 13, 14 e 19 di Genesi, che possiamo leggere a casa, sebbene Lot fosse molto vicino a un vero uomo spirituale, di nome Abramo, fu a un certo punto egoista, scegliendo ciò che secondo lui sarebbe risultato a una maggiore tornaconto economico, ignorando le implicazioni spirituali delle proprie azioni. Egli ben prosperò economicamente, lo sappiamo dalla parola di Dio, ma piantò la propria tenda nei pressi di una città malvagia e montana. Piantò la sua tenda vicino a una città, possiamo dire famosa, per il peccato. Non passò molto tempo che si ritrovò a sedersi alla porta della città come uno dei suoi leader. Aveva ottenuto posizione, influenza, ricchezza e ogni bene di questo mondo. Eppure gli fu tolto tutto in un solo istante. Quando il giudizio di Dio si abbatte su Sodoma e Gomorra, Lot aveva puntato tutto nelle cose sbagliate e rimase scottato dal fatto che il mondo passa. E sappiamo anche che gli antichi faraoni venivano sepolti nelle piramidi con ogni tipo di ricchezza che si credeva sarebbero tornati utili nel mondo a venire. In realtà tali ricchezze si sono rivelate utili solamente ai profanatori di tombe. I faraoni non potevano portare con sé nulla di terreno nell'aldilà. Nessuno attraversa la porta del cielo con un camion di traslochi, con tutte le cose che si le ha portate in questo mondo, che ha guadagnato in questo mondo. Il mondo passa, leggiamo nella parola di Dio. Ma la centralità di questo testo sta nella seconda parte del versetto 17, che vogliamo che ce lo ricordiamo anche nei giorni che verranno. Chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo si pone in forte contrasto con il mondo che passa. Poiché alcune cose durano per sempre, È molto più saggio investire le nostre vite in ciò che non può essere perduto. Fare la volontà di Dio. Cercare la volontà di Dio. E dove troviamo scritto quale è la volontà di Dio? Se non nella sua parola. Il nostro Padre Celeste desidera che ci ricordiamo sempre che non siamo da soli in questo mondo, perché Lui ci ha mandato un Consolatore, ci ha mandato lo Spirito Santo. Quindi non siamo da soli. Il nostro Padre Celeste desidera che noi ci ricordiamo sempre di appartenere alla sua famiglia. Siamo fratelli e sorelle in Cristo per l'eternità, perché ci ha salvato tanti altri come noi per fede in Cristo Gesù, in quell'atto che ha compiuto sulla croce. Il nostro Padre Celeste desidera che facciamo tesoro della sua potente parola, che oggi opera, oggi trasforma, oggi modella i nostri cuori come lo faceva ai tempi di Gesù su questa terra. Il tempo e l'attenzione, le risorse investiti in queste cose fruttano quelle ricompense eterne di cui parla la parola di Dio. Quei tesori che possiamo avere nel cielo. Apprezziamo noi il dono di Dio, quello che il Signore ci ha dato per ciascuno di noi che abbiamo accettato Lui. Apprezziamo noi la comunione con Lui, quella comunione che era in principio, che poi è stato riconciliato con l'uomo attraverso il Signore Gesù. Apprezziamo noi questa comunione che è così importante, così preziosa per il nostro Signore, ma anche per noi. Comunione con Lui, ma comunione anche fraterna tra di noi. Apprezziamo noi la ricchezza della rivelazione di Dio attraverso la sua parola. Abbiamo tra le mani qualcosa di molto prezioso, qualcosa di molto importante, questa parola che è alla nostra disposizione ogni giorno. E questa parola può operare ancora oggi nei nostri cuori, perché è potente parola di Dio. È una parola trasformatrice che può trasformare i nostri cuori. Così vogliamo ringraziare il Signore, perché nella sua parola si è rivelato e ancora una volta ci ha ricordato l'importanza di conoscere, di fare la sua volontà, tenendoci separati dal peccato, separati dal mondo. Vivere nel mondo, ma non facendo parte del mondo. Che il Signore ci aiuti a comprendere sempre di più questa sua volontà. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché nella tua parola ci ricordi ancora una volta quanto è importante non solo conoscere, ma applicare nelle nostre vite i tuoi principi, Signore, così come questa mattina abbiamo sentito, Signore, tu, Signore, hai dimostrato per primo questo amore così incommensurabile, così grande che hai dimostrato verso di noi e che anche noi siamo chiamati a dimostrarlo nei confronti dei nostri fratelli, nei confronti di chi ci sta intorno a noi, Signore. Questo amore, Signore, che fa la differenza. Conosceranno che siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Vogliamo pregarti che questo amore possa inondare, Signore, i nostri cuori, che possa aiutarci a crescere, Signore, a maturare, a diventare, Signore, padri, Signore, a diventare persone mature che possano essere, Signore, pronti a affrontare ogni sfida in questo nostro cammino su questa terra, Signore. Ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome benedetto di Signore Gesù. Amen.